Bene, buongiorno a tutti, bentornati a tutti a questo meraviglioso corso biblico che fa...
Aspetta.
Che è successo?
Adesso devi riattivare il tuo di audio, Carlo, perché ho zittito tutti.
Ah, ecco. Allora, mi sentite?
Sì, adesso sì, vai.
Allora dicevo, benvenuti a tutti a questo meraviglioso corso biblico, a questa ripresa appassionata di studio amoroso della parola di Dio, anche se facendo obbedienza ai nostri tempi, che sono tempi particolari. Forse è la prima volta, almeno per molti di noi, che siamo in una situazione di grave disagio sociale. Pensiamo ai nostri padri che hanno vissuto due guerre mondiali e che si sono barcamenati per 5 o 6 anni tra bombardamenti, fughe nei rifugi antiaerei, deportazioni, uccisioni, eccetera, tessera annonaria. Insomma, ne hanno avuto peggio di noi. Noi abbiamo queste difficoltà e dobbiamo fare obbedienza a questa possibilità però di comunicare. Allora, l'incontro di oggi è un incontro a due voci, in realtà una vocina e una vociona. Io in 7 minuti farò il sunto delle puntate precedenti, perché abbiamo interrotto al capitolo 7 il Vangelo di Giovanni, e quindi per reinquadrare un pochettino la storia farò una piccola presentazione generale. Poi daremo la parola a Enrico De Leon, che è qua vicino a me, a cui toccherà, ed era già previsto nel programma, la riflessione, l'esegesi sui capitoli 7, 8, 9, e io poi riprenderò dal 10 in là. Allora, Vangelo di Giovanni. 4 parole. Chi era Giovanni? Giovanni era, ci dice la tradizione, il discepolo che Gesù amava, colui che nell'ultima cena si era chinato sul seno di Gesù. È un pescatore di Galilea, è attratto dai movimenti rivoluzionari, perché lui e Giacomo sono chiamati Boanerges, i figli del tuono, appartiene al movimento del Battista in relazione con Qumran e poi diventa colonna della prima chiesa insieme a Pietro. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto probabilmente ad Efeso. Tutti sapete, è il quarto Vangelo, è il Vangelo ultimo, scritto tra il 90 e il 100, qualcuno dice addirittura nelle prime decadi del secondo secolo. È il Vangelo definito spirituale perché è il più alto, è il più riflessivo dal punto di vista teologico, più impegnato dello Spirito Santo. Non per niente il simbolo di Giovanni resterà tra gli evangelisti l'aquila, quella che vola più alto di tutti. Perché lo scrive questo Vangelo? Lo scrive sicuramente stimolato da alcune problematiche. La prima problematica è di dare una risposta ai seguaci dei Battista, i Battisti, i quali dicevano che il Battista era il Messia. Lui invece vuole dire no, il Battista era solo il precursore, il Messia è stato Gesù Cristo. Secondo, i giudei, già abbiamo detto più volte di stare attenti, perché la connotazione giudei per Giovanni ha un valore negativo, sono i capi che rifiutano il Messia, che rifiutano Gesù, mentre invece quando parla di Israele o israeliti ha una connotazione positiva per indicare i veri eredi della promessa, e in polemica con i giudei rivendica la messianità di Gesù. Ma scrive soprattutto contro la prima grande eresia che si sta diffondendo all'interno del cristianesimo, che è la famosa eresia gnostica. Cosa dicevano gli gnostici? Dicevano: il corpo non ha valore, quello che conta è il mondo delle idee, rifacendosi a Platone, e diremmo noi banalmente lo spirito. Quindi c'erano due deviazioni, quelle che dicevano: ah, se la carne non conta nulla, come vediamo nella prima lettera ai Corinti, allora possiamo fare qualunque peccato carnale perché tanto il corpo non conta niente, e c'erano invece quelli che disprezzavano ciò che è carnale al punto di negare addirittura il matrimonio. Ma soprattutto queste persone negavano la realtà dell'incarnazione di Cristo. Per loro Cristo non si è veramente incarnato, ma i vari eretici, per esempio Cerinto, eretico dell'Asia Minore, diceva che la divinità era scesa su Cristo al battesimo, ma se n'era andata prima della passione e morte, perché era impossibile che un Dio soffrisse e morisse. Così gli ebioniti, no, negavano che Gesù fosse davvero che Dio incarnato, ma Dio era apparso come un'immagine, come un fantasma, come un angelo, mi dice giustamente Enrico, ma non era davvero uomo. Così i doceti, che negavano la realtà dell'incarnazione di Cristo. Infine scrive per tutto il mondo, per accompagnare tutti noi in un cammino di fede. Abbiamo visto la struttura di questo libro. Questo libro, che probabilmente è articolato attorno a 6 feste ebraiche, articolate a loro volta nell'arco di 2 anni. L'ultima festa sarà la Pasqua di Cristo, sarà la sua resurrezione, sarà la perfezione del 7. Dopo un prologo che noi sappiamo probabilmente essere un'antica preghiera, un antico inno cristologico che viene premesso al Vangelo per indicarci subito questo miracolo della parola di Dio, sapienza che si incarna e che viene nel mondo, abbiamo al capitolo 1 e 2 la settimana inaugurale di questa nuova creazione. Il primo giorno Giovanni testimonia di fronte ai farisei che lui non è il Messia, ma il Messia è Gesù. Il secondo giorno Giovanni presenta l'agnello di Dio. Il terzo giorno i discepoli di Giovanni seguono Gesù. Il quarto giorno altri discepoli seguono ancora Gesù. Il settimo giorno il famoso miracolo delle nozze di Cana, in cui Gesù è il Messia atteso, che si presenta in questa sovrabbondanza di vino, dando questo segno atteso a tutti coloro che attendevano il Messia in una grande festa. I capitoli 2 e 3 affrontano la prima festa di Pasqua con il tema della purificazione del Tempio. Ormai il Tempio ha finito il suo scopo, l'antica economia è cessata, è Gesù il nuovo Tempio, è Gesù il luogo del rincontro con Dio, è Gesù il nuovo segno. Chiamiamo i capitoli 1-12 il libro dei segni, perché vengono dati dei segni che rimandano ad un'altra economia. Sono fatti importanti che devono portarci alla fede in Gesù. Notate bene, non sono miracoli nel senso stretto. Gesù prende sempre le distanze dai miracoli, Sono dei segni che sempre sono accompagnati da discorsi. E nel Vangelo di Giovanni abbiamo 7 grandi segni: il miracolo di Cana, la guarigione del figlio del funzionario, la guarigione dell'infermo alla piscina di Bezzatà, capitolo 5, la moltiplicazione dei pani e Gesù che cammina sulle acque, al capitolo 6, al capitolo 9 vedremo la guarigione di colui che era nato cieco e infine, 7° segno, la resurrezione di Lazzaro, tipo e profezia della resurrezione di Gesù. Il capitolo 5 ci presenta la festa della Pentecoste, in cui, o festa delle settimane, o festa della conclusione, i cui temi erano la legge, il sabato, il ruolo di Mosè e le testimonianze. Ora Gesù dice di essere davvero il Mosè definitivo e testimoniano a Gesù il Battista, le opere che Gesù compie, ma soprattutto il Padre. Il capitolo 6, lo abbiamo visto, è il grande capitolo eucaristico che va letto nella filigrana dell'Esodo. Perché? Perché se nell'Esodo si era ricevuto la manna, pane del cielo, ora è Gesù con la sua presenza colui che nutre la nostra fede, colui che ci collega con Dio, che ci dà la possibilità di camminare nel deserto della vita. Inoltre, se nell'Esodo continuamente si mormorava contro Mosè, rimpiangendo le cipolle d'Egitto e la schiavitù, perché camminare nel deserto è duro, ecco che Gesù dice: anche voi non mi credete, anche voi state mormorando contro di me. E dopo il discorso eucaristico, dice Giovanni, molti lo abbandonarono. E allora ecco che Gesù chiede: volete andarvene anche voi? E invita i suoi discepoli a superare la crisi, attaccandoci avidamente a Lui, che solo è il pane che dà forza alla nostra vita. Lascio la parola ad Enrico, che aveva cominciato già il capitolo 7, farà una breve sintesi della parte svolta e poi andrà avanti. Tenete la Bibbia aperta, siamo in Giovanni al capitolo 7.
Ci spostiamo, voilà. Ciao a tutti! Allora, avevamo cominciato, se vi ricordate, il capitolo 7, no? E capitolo che fa parte della sezione della festa delle capanne, festa di Sukkot, secondo il mondo ebraico, e che copre tre capitoli, capitolo 7, 8 e 9, quindi è una sezione abbastanza lunga. Vi ricordate, avevamo parlato della festa delle capanne, no? Quella festa che avviene in autunno, ci siamo quasi, perché insomma tra un po' anche i nostri fratelli ebrei cominceranno la costruzione delle capanne. Vi ricordate, si andava in campagna ai tempi di Gesù, si costruivano delle capanne in ricordo delle tende, delle capanne che Israele costruì durante la lunga camminata di 40 anni nel deserto, per ricordare in qualche modo i tempi gloriosi della traversata del deserto e della conquista della Palestina da parte di Giosuè. Quindi la tematica grossa di questa festa era la capanna. Questi capitoli, tra l'altro, vi ricordate, avevamo detto, ancora oggi gli ebrei costruiscono capanne dove possono durante questa festa, o sul balcone o nel giardino, o chi può in una propria campagna, e chi non può va in sinagoga, dove costruiscono diverse capanne e possono stare lì. Lì si prega, si medita, si sta insieme, a volte si mangia e si beve anche, e si fa festa a secondo della tematica della giornata. Avevamo detto che questi capitoli potevano essere suddivisi in qualche modo. C'è una introduzione, i primi 13 versetti del capitolo, poi ci sono le quattro tematiche della festa che si concludono con l'episodio dell'adultera, quindi capitolo 7, 14, 8, 20. Poi c'è una lunga discussione con i giudei nel Tempio e un confronto tra Gesù ed Abramo, che è il resto del capitolo 8. L'ultima parte è la guarigione del cieco nano, nato del capitolo 9, che in qualche modo chiude la festa di Sukkot. I primi versetti del capitolo 7, se vi ricordate, si svolgono in Galilea. Praticamente Gesù percorre la Galilea, i fratelli, i familiari gli dicono: andiamo a Gerusalemme, andiamo a festeggiare Sukkot, vieni con noi, noi si va tutti a Gerusalemme. E Gesù che dice: no, io non ci vado, figurati se vado a Gerusalemme in tempo di Covid, con la mascherina, bisogna fare il distanziamento, e che ci vado a fare a Gerusalemme, che siamo tutti assemblati lì, c'è il rischio che ci ammaliamo tutti, e quindi ci andateci voi, perché io non ho assolutamente nessuna voglia. Ma vedremo più avanti che Gesù di nascosto, e avevamo sottolineato un pochino questa idea del nascosto, no? Yahweh nei salmi, nei profeti, è un Dio nascosto, è un Dio che bisogna cercare, che non è che si presenta, ma bisogna cercarlo nelle pieghe del nascondimento. E Gesù fa lo stesso, va di nascosto ugualmente a Gerusalemme, no? E dal versetto 14 si comincia allora a vedere quello che Gesù sta combinando a Gerusalemme, no? Ci sono diverse tematiche che avevamo visto l'anno scorso. Il primo era appunto quello della capanna, che era molto importante. La seconda tematica era quello che avevamo chiamato del lulav, che era un altro simbolo della festa. Il lulav vuol dire mazzetto di fiori, il mazzolino di fiori, fiori e rami, con cui gli ebrei a metà della festa andavano in processione. Questo mazzetto era composto, se vi ricordate, no? Da rami di palma, da cui poi noi abbiamo preso, no? Per la festività, no? Pasquale, no? Le palme, eccetera, della Domenica delle Palme, 3 rami di mirto, 2 rami di salice e poi un ramo con un frutto, l'etrog, che sarebbe il cedro, quindi un ramo che contenesse un cedro. Voi avete ben presente il cedro, sto limone molto molto più grande, bello giallo, che doveva essere al centro di questo rametto, ramone, da portare in giro nelle processioni. Questo era dovuto al Levitico 23:40 che diceva: prendete frutti degli alberi migliori, come traduce la Bibbia CEI. Ma letteralmente si traduce: prendete il frutto dell'albero più bello, no? Che sarebbe il cedro, perché voi immaginate in questa terra abbastanza desolata, poco verde, un albero di cedro con questi frutti gialli si vede fin da distante e in qualche modo ti apre un po' il cuore in mezzo del deserto. Però il frutto dell'albero migliore, dell'albero più bello, nella simbologia rabbinica è il frutto di Yesse, cioè il Messia. Quindi prendete il Messia, no? Dice la Mishnah, che è un trattato ebraico: l'etrog, il cedro, ha odore e sapore buono. Tali sono gli ebrei che posseggono dottrina e opere buone. E in primis è il Messia, che ha una dottrina e farà opere buone. Quindi Giovanni esprime chiaramente che le doti messianiche attribuite all'etrog sono da riferirsi a Gesù, che arriva durante la processione tutti con i cedri, e lui è il vero cedro, lui è l'etrog, lui è colui che è il Messia che tutto Israele sta aspettando. La processione con il mazzo di fiori e rami avveniva a metà settimana, tant'è che il versetto 14 di Giovanni dice: quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio. Tutti chiedono il Messia portando in processione l'etrog, ed ecco che arriva Gesù. L'etrog è buono, fa compiere opere buone. Versetto 12: i giudei dicevano di Gesù: è buono. E Gesù dirà al versetto 21 di se stesso: un'opera buona ho compiuto. E al versetto 31 dicevano: il Messia quando verrà farà opere migliori delle sue? Inoltre l'etrog Messia deve annunciare una dottrina. Infatti Gesù, versetto 14, salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei erano meravigliati e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Cioè, Gesù non è discepolo di un altro rabbi, come lo era Paolo di Gamaliele, vi ricordate, no? Paolo si diceva, lui sì che è un teologo, lui sì che conosce la scrittura, perché è andato a scuola da Gamaliele, quindi ha partecipato a un gruppo di riflessione sulla Bibbia per molti molti anni, e quindi ne è uscito anche lui rabbi. Ma di Gesù non sappiamo nulla, non ha avuto un maestro. Dove ha imparato, da dove gli viene tutto questo conoscere le scritture, no? È un maestro irregolare per Israele, non ha la laurea in teologia rilasciata da un'autorità deputata, e questo a noi sinceramente ha sempre molto consolato, in quanto anche noi siamo senza l'imprimatur, ma abbiamo la passione, che è forse la cosa più importante. Qui però Giovanni, sempre seguendo il rito della festa, vuole dire qualcosa su Gesù, che è un rabbi, che è un maestro, anche se al di fuori della tematica ebraica, anche al di fuori di questa consecutio di maestri, no? Allora, durante questa festa si pregava perché Dio concedesse la pioggia. È una festa autunnale, da metà ottobre, fine ottobre, dipende da anno ad anno, ma tra un mese praticamente è festa delle capanne per il mondo ebraico. E quindi siamo in autunno, no? Dice la Mishnah: il Signore deciderà della prossima pioggia durante la festa di Sukkot. Cioè, dice Zaccaria 14, 16, 17, celebreranno la festa delle capanne. Se una famiglia non andrà a Gerusalemme, su di essa non ci sarà pioggia autunnale, che in ebraico si dice morè. Per cui tutte le famiglie vanno a Gerusalemme in questo periodo, anche i fratelli di Gesù, perché altrimenti se resti a casa, se non c'è un rappresentante di famiglia, sui tuoi campi non piove, perché il Signore decide a Sukkot dove mandare la pioggia durante l'autunno. Capite perché era importante andare a Gerusalemme, rappresentare tutte le famiglie e tutti quanti, altrimenti non pioveva. E siccome già lì non è che piova in continuazione, ma piove più o meno come da noi in questi ultimi tempi, una volta ogni morte di Papa, capite che era estremamente importante. Quindi per chiedere a Dio morè, pioggia, si andava. E a metà festa andavano in processione, quella di cui vi parlavo prima, si iniziava alla piscina di Siloe, che troveremo al capitolo 9, lì si attingeva acqua, poi con l'acqua attinta risalivano fino al tempio e con il mazzetto di rami, il lulav, aspergevano l'altare, come a fare un atto simbolico della pioggia che avrebbe dovuto cadere in autunno, e pregavano Dio di concedere il morè, in ebraico la pioggia. Però in lingua aramaica, che era la lingua più parlata a quei tempi in Israele, l'ebraico era un po' come il latino da noi, no? Per la preghiera, per la lettura sacra, però la lingua parlata era l'aramaico. In aramaico la parola morè significa maestro. Quindi, alla richiesta del popolo di avere il morè, Giovanni dice che nel Tempio sta insegnando il vero morè, il vero maestro, che dice, versetto 16, ho una dottrina, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Quindi Gesù non ha bisogno di una laurea in teologia, lui è stato la miglior facoltà teologica, quella del babbo, che è fondamentalmente la più seria e la più importante. Allora, mentre il popolo chiede la pioggia invocando il morè, il vero morè Gesù è lì presente nel tempio e sta praticamente insegnando. Ripartiamo allora con i versetti dal 32 al 36 che ci portano un po' avanti rispetto a quello che avevamo visto la volta scorsa. Carlo, se ce li leggi tu.
Va bene. Mi avvicino. Aspetta, eh. Allora, i farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà i greci? Che discorso è quello che ha fatto: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io non potete venire?
Allora, versetto 32 comincia: i farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce. Questa è la traduzione CEI. In realtà bisognerebbe tradurre: i farisei udirono i mormorii della gente. Quindi di nuovo Giovanni crea un parallelismo tra gli ebrei che mormoravano nel deserto davanti alla tenda del santuario e ora contro Gesù davanti al Tempio. Per la prima volta troviamo i farisei in primo piano. D'ora in poi la loro presenza diventerà molto frequente. Al 32b mandano guardie ad arrestarlo. È ironico il contrasto, no? Il Sinedrio manda le guardie a fermare colui che Dio ha mandato. Gesù al versetto 33 dice: poi vado da colui che mi ha mandato. Al versetto 34 Gesù cita il libro dei Proverbi, capitolo 1, versetto dal 20 al 30. Ve ne leggo solo due o tre versetti. Gesù dice: voi mi cercherete e non mi troverete. Dice Proverbi: la sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la sua voce, dall'alto delle mura essa chiama, che è quello che farà Gesù al versetto 37, ritto in piedi gridò. Ecco, sempre Proverbi: io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. E più avanti, versetto 40, Gesù promette lo spirito. Sempre Proverbi: perché vi ho chiamati ma avete rifiutato. Allora mi invocheranno, io non risponderò, mi cercheranno e non mi troveranno. Che sono le stesse parole che Gesù dice di se stesso. Lo stesso diceva Osea: andranno in cerca del Signore ma non lo troveranno. E Amos capitolo 8 versetto 11: verranno giorni in cui manderò la fame, non fame di pane né sete di acqua, ma della parola del Signore. Allora andranno a cercare la parola ma non la troveranno. Amos collega la ricerca della parola, del Logos, con la sete, come farà Gesù più avanti, versetto 37-38. Poi Gesù dice, 34, e dove io sono, voi non potete venire. I prof di italiano a questo punto prendono la penna blu e sottolineano. Perché non si dice dove io sono voi non venite, ma dove io vado, no? Ma la provocazione verbale di Gesù è sottile. Gesù andrà al Padre, ma il Padre è sempre con Gesù. Quindi Gesù non ha bisogno di andare, Gesù è sempre con il Padre. Per l'Antico Testamento Dio abita nel Tempio, e Gesù è lì nel Tempio che sta parlando, quindi è a fianco insieme con il Padre. Inoltre dice Gesù di essere l'Io Sono, cioè la vera presenza, il nome di Dio, in un contesto in cui di processione, in cui gli ebrei vanno e vengono intorno al Tempio in cerca di Dio, senza capire che ciò che cercano è proprio davanti a loro. Giovanni sottolinea ancora questa incomprensione. Dissero i giudei: ma dove va questo? Insegnerà ai greci? Andrà forse dai greci? L'annuncio e la conversione dei pagani è un'altra tematica importante della festa di Sukkot. Si leggeva il libro di Zaccaria, in particolare Zaccaria 14, che dice: i superstiti tra tutte le nazioni andranno ogni anno a Gerusalemme per adorare il Re, il Signore, e per celebrare la festa delle capanne. Quindi la festa delle capanne è anche questo grosso argomento, quella dell'apertura ai pagani, ai lontani. E secondo Numeri 29:19-32, durante la festa delle capanne si devono sacrificare 70 tori. Il numero 70, vi ricordate, no? Il numero che è in Genesi capitolo 10, indica il totale delle nazioni, cioè l'insieme di tutta l'umanità. E dice sempre la Mishnah: durante la festa delle capanne Israele offre sacrifici a Dio in favore di tutta l'umanità. Quindi non è casuale che Giovanni riferisca andrà dai greci, perché fa proprio parte della festa delle capanne l'idea di andare ai lontani, di andare da coloro che non sono credenti in Israele. Vediamo adesso allora i versetti dal 37 al 53, vediamo se riusciamo a farne almeno qualcuno.
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me, ecco, e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. All'udire queste parole, alcuni tra la gente dicevano: ma costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: ma il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua.
Allora, questa notazione, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, ha un significato duplice. Il primo è cronologico. Siamo all'ottavo giorno, detto Shemini Atzeret, cioè adunanza solenne, festa di chiusura. E la festa dell'acqua e la festa della Torah. Si faceva una processione intorno al Tempio con tutti i rotoli della Torah in mano, quindi i sacerdoti prendevano i rotoli e giravano intorno al Tempio. Poi un rabbi, chiamato lo sposo della Torah, leggeva il capitolo 30 del Deuteronomio, l'ultimo capitolo del Pentateuco. Dopo di lui un altro rabbi, detto lo sposo della Genesi, leggeva il primo capitolo del Genesi e si cantava: date onore alla Torah divina, essa crea gioia e delizia e per noi luce, fiamma, fortezza, sorgente di vita che ci ristora. Che succedeva? Durante tutto l'anno liturgico in Israele si doveva leggere al sabato un capitolo del Pentateuco. La lettura era continua. Si iniziava l'ultimo giorno della festa delle capanne, concludendo il Pentateuco, capitolo 30 del Deuteronomio, e iniziando di nuovo il Pentateuco, capitolo 1 della Genesi. Il sabato dopo, capitolo 2 e 3 della Genesi, poi 4 e 5, finché si tornava alla festa delle capanne, dove si concludeva. Quindi gli ebrei leggevano tutto il Pentateuco ogni anno, versetto per versetto, senza saltare assolutamente nulla. Era una lettura continua che si concludeva e si apriva l'ultimo giorno, l'ottavo, della festa delle capanne. Quindi era la festa della Torah, della scrittura, di questa meravigliosa parola che Dio ci ha donato. Secondo significato è teologico. Giovanni sa che il vero ottavo giorno, nel quale il vero sposo della Torah darà la salvezza, è quello di risurrezione, della nuova Genesi, in cui il risorto, Giovanni 20:22, darà ai credenti lo spirito, la vera acqua viva, la vera sorgente di vita che ristora, come cantavano gli ebrei. Versetto 37b, Gesù ritto in piedi gridò, è lo stesso verbo ritto in piedi che indica la risurrezione, e anche sulla croce Gesù grida o sete e con un altro grido effonde lo spirito. I versetti 37c e 38 hanno da sempre creato problemi ai biblisti, perché si possono tradurre in due modi. Versione A: chi ha sete venga a me e beva, punto. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua vita, viva. Questa lettura sottolinea che è dal seno di chi crede in Gesù che romperà l'acqua viva, lo spirito donato dal Cristo. L'altra versione, versione B, chi ha sete venga a me, chi crede in me beva, punto. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, suo maiuscolo. Questa versione, che è quella che noi abbiamo preferito e che trovate nella Bibbia CEI, indica il seno di Gesù come la sorgente dell'acqua viva e rimanda al costato trafitto da cui uscirono sangue e acqua del capitolo 19, versetto 34, sempre di Giovanni. Attenzione, Giovanni 1:18 ricorda che Gesù è nel seno del Padre. Da quel seno Gesù sgorga per far sgorgare dal proprio seno l'acqua dello Spirito Santo, che fa rinascere uomo nuovo, ogni uomo nato dal seno della propria madre terrena. Quindi abbiamo una bellissima immagine di Dio al femminile, dal seno del Padre, Dio Madre, il Figlio, dal seno del Figlio, Gesù Madre, esce lo Spirito, che sia in ebraico Ruach, che in greco, pneuma, sono femminili. Abbiamo quindi nel nome della madre, della figlia e della Spirita Santa. È una visione al femminile che non abbiamo tanto trovato nei vari commenti, ma si sa, i teologi, i biblisti sono fondamentalmente maschi, quindi questa idea non è passata nella loro testa. Qui Gesù dice come dice la scrittura. Quale? Le ipotesi sono molteplici, i commentatori si scialano nel citare l'Antico Testamento e gli Apocrifi. Noi ci fermiamo a due. Sempre Zaccaria 14, che è importante perché è un brano che veniva letto durante la festa di Sukkot, dice: in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, quindi il Messia, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Acque vive sgorgeranno da Gerusalemme. Gesù è a Gerusalemme, dona lo Spirito, lì scoppia la Pentecoste. Gesù sta citando Zaccaria, che hanno appena ascoltato in queste feste? Oppure qualcuno dice, sta citando Ezechiele, capitolo 47 in avanti, vidi che sotto la porta del Tempio sgorgava l'acqua e scendeva sotto il lato destro del Tempio. Gesù tra un po' dirà di essere la porta e davanti al Tempio l'acqua scende dal lato destro. Lato in ebraico si dice tselà, che significa sì lato, ma anche costola, costato, seno. Quindi è dal costato destro di Gesù che uscirà acqua e sangue, ma è dal costato che esce anche l'acqua viva, come appena detto. Quindi alcuni dicono Gesù sta citando Ezechiele. Nei racconti rabbinici si dice che nel paradiso c'è l'albero della vita. Vi leggo: ai suoi piedi scaturisce l'acqua della vita che irriga tutta la terra. Si racconta anche che Mosè visita il paradiso prima di liberare gli ebrei. E Mosè guardò di nuovo e vide una sorgente di acqua viva che zampillava, stesse parole del Vangelo, dai piedi dell'albero della vita, e subito si divideva in quattro fiumi che passavano sotto il trono della gloria, delimitando il giardino dell'Eden. Quest'acqua poi alla fine dei tempi sarà insieme col vino del Messia ciò che i beati berranno nell'Eden eterno. E il Vangelo gnostico di Tommaso, testo apocrifo della prima metà del secondo secolo, alla sentenza 115 dice: colui che berrà dalla mia bocca diventerà come me, nello stesso modo che io diventerò come lui, e le cose nascoste gli saranno rivelate. E la sentenza 14 ribadisce: voi avete bevuto dalla fonte gorgogliante che io ho versato. È sempre Gesù che parla in questo Vangelo apocrifo. Versetti 40-44: la gente discute se Gesù è il Messia in quanto proviene dalla Galilea, non da Betlemme, come aveva profetizzato Michea. Michea capitolo 5, lo conosciamo abbastanza bene, ma è meglio dargli un'occhiata un momento. Dice: e tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà, pascerà con la forza del Signore e con la maestà del nome del Signore, il suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. E al capitolo 9, capitolo dopo, capitolo 6, versetto 9, la voce del Signore grida nella città, egli salverà coloro che temono il suo nome, ascoltate tribù e assemblea della città. Quindi la profezia di Michea su Betlemme. Versetti 45-53, le guardie tornano dai capi che gli chiedono perché non lo avete condotto qui, ma Gesù compie la volontà di chi lo ha mandato, le guardie invece no, sia per la potenza della parola, versetto 46, mai un uomo ha parlato così, sia perché non è ancora l'ora, il tempo opportuno. Allora dicono i farisei: qualcuno tra i capi e i farisei ha creduto in lui? Solo gente che non conosce la legge ed è maledetta. Ricordiamoci che siamo nel contesto di Sukkot, nel giorno della festa della Torah, della legge. Ecco perché Giovanni sottolinea spesso la legge, la Torah, eccetera, no? Gente maledetta che non conosce la legge. Qui citano Deuteronomio 27-26: maledetto chi non mantiene in vigore le parole della legge per metterle in pratica. Il Salmo 119: maledetto chi devia dalle mie leggi. Ma sembra dire Giovanni: chi è che non segue la volontà di Dio? Chi deve temere la maledizione? Chi va dietro a Gesù, anche se ignorante, o chi conosce la legge ma non la mette in pratica? Al versetto 50 si rivede un vecchio amico, vi ricordate di Nicodemo, che avevamo visto? E il Nicodemo cita anche lui Deuteronomio 1,16 per appellarsi ad un giusto processo contro Gesù. Ma gli rispondono ironicamente i farisei: sei forse anche tu della Galilea? Che sarà la domanda che faranno a Pietro durante il processo a Gesù. Sei Galileo anche tu? E lui: mi no, mi sono in Galileo. No, eccetera. Qui sembra che gli dicano: sei anche tu della Galilea? Sei Schini? Sei di Cuneo? Sei ignorante, non capisci niente. Studia! Dalla Galilea non sorge alcun profeta. Errore! Sono loro a non conoscere la Bibbia. Perché 2 Re 14:25 dice che il profeta Giona è Galileo di Gat Chefer. E così anche il profeta Naum, che viene da Elcos, vicino a Cafarnao. Quindi i veri ignoranti della scrittura sono gli altri. Nicodemo probabilmente sa benissimo che ci sono dei profeti che vengono dalla Galilea, se ha studiato come Dio comanda la Bibbia. Quindi tutta la scrittura conduce a Gesù, gli rende testimonianza. Ma qui i farisei dicono a Nicodemo che lo studio della parola lo avrebbe invece dissuaso a credere. Molti commentatori colgono in questo le prime avvisaglie sulla diversa interpretazione delle scritture tra ebrei e cristiani nel primo secolo. Ma a noi biblisti, per hobby, per passione, piace pensare che l'ardere del cuore della parola vada al di là della tradizione, della laurea in corretta esegesi, ma ci lasci il compito di godere veramente della parola di Dio, di quello che è scritto in tutte le sue sfaccettature. Ci fermiamo qui, così la volta prossima affrontiamo per bene l'adultera, che è sempre un gran bel pezzo di Vangelo da fare. Vi ripasso Carlo, vi saluto a tutti e speriamo di vederci presto, insomma, in qualche modo, perché a me queste cose qua, ma non è che mi entusiasmino molto, voglio vedere in faccia le persone, danno su, va bene.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Solo.
Ecco.
Eccoci.
Ecco mi tempistica.
Perfetto. Approfitto per dire che cliccando sul tasto del computer, quello in basso, insomma, si riprende la parola momentaneamente. Io lo sto facendo in questo momento e quindi ho voce in capitolo. Questo solo è una notazione tecnica, ecco, per prendere la parola e dire basta schiacciare, rilasciandolo come ho fatto, si ammutolisce l'audio.
Ciao Pietro, mi sono collegata adesso. Ciao. Io volevo sapere chi sono Anna Maria, Margherita e Maria Teresa, i cognomi.
Anna Maria Benussi.
Benussi. Ah, e siccome non ti vedevo, non eri ben inquadrata, allora non capivo chi eri. Benussi, ciao.
Oh.
Anna Maria Benussi, perfetto. Poi c'è una Bianc, che non so chi sia, c'è scritto Bianc.
Bianca.
Bisognerebbe mettere il cognome sull'icona.
Margherita e Margherita Dogliani.
Dogliani, anche questa mi sembrava, ok.
Bianc non so.
Maria Teresa, è presente?
Maria Teresa Mignone.
Mignone, perfetto, grazie. Allora ancora Bianc mi manca.
Ne approfitto per una notazione di tipo organizzativo, eccetera. Come consiglio direttivo della Compagnia del Meglio Insieme abbiamo deciso di riprendere, seppure appunto gli incontri hanno questo formato diverso rispetto al passato, di riprendere la consuetudine del versamento del tagliandino o comunque del contributo. Voi sapete che all'inizio della pandemia abbiamo fatto diversi versamenti, vi verranno poi rassegnati in dettaglio con il bilancio del 2020 e riprendiamo con oggi, seppure con una modalità diversa, anche il versamento dei famosi 3 euro.
Scusa Pietro, dalla prossima settimana, questa abbiamo deciso anche per la bici e niente, dal prossimo giovedì si riprende.
Esatto. Questi soldi nessuno se li incamera, pagate le spese di varia natura, compreso l'abbonamento Zoom, eccetera, l'affitto alla sede, anche se funzionerà soprattutto il martedì per la segreteria, il resto è a disposizione per appunto opere di beneficenza. Ricordo a questo proposito l'ultimo messaggio che ci ha mandato Carlo per quanto riguarda una problematica diciamo urgente, drammatica dei missionari che si sono ammalati. E in Brasile le cure costano tantissimo, è vero Carlo, di qualcosa?
Sì, no, è una situazione terribile perché il nostro referente numero uno, Fratelli d'Aiuto, è stato ricoverato con una polmonite enorme. Ieri sono riuscito a parlare con i medici brasiliani che però mi dicono che è in via di miglioramento e pensano addirittura di togliergli l'ossigeno. Invece il suo confratello da cui lui si è beccata, che aveva portato lui in ospedale, padre Carlos, è sempre in coma, intubato e non si sa se ne esce. Il terzo problema, c'è un altro padre che è padre Joaquin, anche lui colpito, che però è stato dimesso. La suora che collabora con lui, con Fratelli d'Aiuto, con i Catadores, suor Rita, anche lei è colpita ed è stata ricoverata anche lei, quindi una situazione molto complessa. E poi tutta una serie di Catadores si sono ammalati. Allora cosa succede? I missionari hanno un'assicurazione per cui possono andare in un ospedale, però da quel che ho capito lì, parlando con i medici, sono rimasto basito perché non gli fanno gli antivirali. Cioè da noi, essendo il Covid un virus, chi viene ricoverato riceve gli antivirali. E questo medico molto gentile, di origini italiane, Francesco Pavia, mi diceva: ma qui in Brasile, antivirali non esistono proprio, nessuno li ha, nessuno, sono costosissimi. Da noi, se un antivirale, se un paziente riceve, viene ricoverato con il Covid, riceve questi antivirali che sono costosissimi. In Brasile neanche negli ospedali, neanche nelle cliniche, non sono addirittura reperibili. Ma anche i normali antibiotici, quelli che vengono usati per la gente ancora non ricoverata, eccetera, eccetera, una scatola costa lo stipendio di un catadores di un mese, quindi è una cosa pressoché irraggiungibile. Per di più, i catadores, essendo in quarantena, non lavorano, e chi non raccoglie rifiuti non riceve quei 2-3 euro al giorno per mangiare, e quindi fanno la fame. Quindi è un momento assolutamente molto molto delicato. Siamo riusciti a mandare già subito, immediatamente, i primi 7.000 euro attraverso un canale velocissimo, sono già quindi arrivati, e però vogliamo raccogliere altro, perché questa situazione chissà quanto si protrà. E intanto preghiamo anche per questi missionari, perché se vengono a mancare loro, lì è una tragedia completa. Ecco, sono gli unici difensori dei poveri e degli esclusi.
Quindi sarebbe il momento di versare con un po' di più, non i soli 3 euro ogni incontro.
Cioè, se qualcuno vuole fare liberamente, perché poi tutti voi avete i vostri poveri, le vostre cose, se volesse fare un'offerta in più, ecco, è veramente un momento di grave emergenza laggiù, questo sicuro.
Allora, come consiglio direttivo, noi abbiamo deciso che il martedì la segreteria sarà aperta in via Deco. Chi può recarsi appunto il martedì, perché la permanenza, voglio dire, per l'operazione brevissima, quindi ci toglie tutte le problematiche di cui ho fatto cenno all'inizio, e per versare i 3 euro quando lo si ritiene, abbiamo detto una volta al mese, insomma, quando è opportuno. E in parallelo, chi vuole può lasciare anche un'offerta mirata specifica per le intenzioni che diceva appunto Carlo.
Scusa Pietro Paolo, non avevamo detto che solo il primo martedì del mese, perché gli altri martedì comunque ci collegheremo sempre via Zoom?
Sì, comunque il martedì, mi pare che me lo possa confermare, la segreteria funziona, e per poi le iscrizioni parla tu, Ilda. Apri il microfono.
Sì, giusto, scusa, l'avevo spento perché avevo preso la telefonata. Dunque, io ci sono tutti i martedì dalle 10 alle 12 in segreteria per informazioni, per acquisto tagliandini, eccetera. E poi avevamo deciso nel direttivo che un martedì su 4, cioè una volta al mese, faremo qualche evento con l'invito a tutti i soci, anziché farlo ogni martedì. Quindi vi invito, se volete, una volta al mese raccogliere i tagliandini o i 3 euro e venire a versarli. Io vi faccio la ricevuta come si faceva al giovedì, quando raccoglievate i tagliandini, per non farvi venire giustamente una volta al mese, se qualcuno può, oppure li raccoglie per altri, non c'è problema. Il modo di versarli c'è, io sono lì tutti i martedì. Se qualcuno può venire, è un attimo, faccio la ricevuta e via. Vedete voi.
Ribadisco il concetto che i soldi vanno a buon fine, cioè pagate le spese, hanno poi una destinazione. Adesso non ricordo la cifra esatta che abbiamo versato in occasione dell'inizio della pandemia, per la motivazione appunto data a mangiare agli affamati, ma vi posso confermare che è una cifra significativa, e quindi vorremmo continuare.
La pausa caffè, che qui ho un ospite, io non gli posso offrire neanche il caffè, la pausa oggi la facciamo?
C24. Io oggi concluderei a questo punto, anche perché è un po' l'inizio, siamo ancora a un numero abbastanza limitato. La cosa che ci tengo ancora a chiedere è proprio la disponibilità per qualcuno di tipo appunto Liliana Durando, ha chiesto ospitalità perché non ha il computer, non riesce a collegarsi. Se qualcuno dei presenti è disponibile, lo dica ad Anna in modo che si facciano gli abbinamenti. Farei ancora una cosa, cioè una prova di collegamento con il cellulare, perché me l'ha chiesto Luisa, che è a fianco a me a destra, in modo appunto da rendere, perché alcuni di noi sono collegati col computer e allora le istruzioni dice clicchiamo in basso a destra il tasto pinco pallo, qualcuno con il tablet che ha un'altra conformazione da un punto di vista dei comandi, e infine alcuni anche con il cellulare, dove i comandi sono in genere in alto e lo scorrimento delle immagini. Quindi io farei una prova adesso con Luisa, no? Quindi rimaniamo un attimo collegati, chi vuole andare a prendere il caffè prenda il caffè tranquillamente. La cosa importante è che il collegamento si mantenga in modo da poter fare una prova di utilizzo del telefono cellulare. Ok?
Altra domanda, Pietro Paolo. Carlo aveva detto le domande dopo. Le domande.
Sì, ma diciamo usiamo questo intervallo un po' per fare ancora delle prove, prendere il caffè, eccetera, e fra una decina di minuti, diciamo alle 10:40, alle 11:40 ci ricolleghiamo e facciamo domande. Vi anticipo anche, volevo dirvi che sul numero di un giornale fatto quotidiano dell'altro giorno è comparso di nuovo un lungo servizio sulla tematica di Bose. E quindi lo metterò poi, appena riesco a scaricarlo, nella nostra rubrica, perché il tema continua a essere d'attualità anche se attenuato due giorni fa. Adesso prendo il giornale e vi do i riferimenti precisi. Allora con Anna proviamo, gli altri possono prendere il caffè tranquillamente o alzarsi, altre incombenze.
Io farei solo notare la ricchezza dell'esegesi che ci ha fatto Enrico, perché se voi leggete questo brano così vi sembra un brano, non dico insignificante, ma non stimolante. Enrico veramente è stato lo scriba buono e fedele che trova nel tesoro della Torah cose vecchie e cose nuove. Ci ha fatto tanti di quei ci ha fatto capire come si legge Giovanni in uno dei suoi capitoli forse più difficili. Quindi credo che domande, stimoli vi siano venuti. Approfittiamo della sua presenza ancora per un po', poi per fare le domande dopo la pausa caffè. A voi che facciamo subito, perché qualcuno è già andato via, vedi? Quando c'è da scappare di Pietro. Evviva! Ormai guarda, anche il catechismo lo fa così, cioè questo corso che hanno fatto lì alla Cosetta, no? È proprio per questo.
Sì, non so che è per questo.
Oh, ciao!
Ciao, mi vedete?
Finalmente, ciao!
Sono qui in campagna con un...
Che Che bello, si vede il tuo soffitto in legno. Ciao a te.
Con l'esterno, tra l'altro. Non avrei altre cose.
Benissimo.
Metti il tuo nome al posto di Redmi.
Sono Laura Bonisconti. È vero, perché io non, è la prima volta che mi collego col cellulare, perché da Torino lo facevo col computer. Adesso vediamo, perché qui sono riuscita a cliccare in basso i simbolini, audio, video, eccetera, che erano in basso, però quello del nome.
Non so dove ci puoi anche aiutare, Luisa, ha lo stesso problema di collegarti con il telefono.
Collegarmi mi sono collegato
secondo me abbiamo sempre sentiti, facciamo gruppo, facciamo videoconferenze, ma figo.
È una garanzia.
Il 40%, cioè forse c'è questo di parrocchia ricca, ma nelle parrocchie più semplici il 40% non ha il computer, non ha...
Infatti non ti saluto, vado a vedere il nome.
Allora...
Non si vede più, Laura, è andata via la connessione.
No, vediamo visto. Vediamo.
Laura...
Ho sentito quasi tutto.
Qualche interruzione ogni tanto, quindi sono già contenta.
Allora meno male che Fabia ha trovato una ragazza. Vediamo. Che sta lavorando in lingua inglese, una scout,
è d'accordo. Il cellulare, il Redmi,
Piandino, Redmi, una volta a settimana, questa ragazza si trova in una parrocchia, in una sala grande.
Posso collegarmi anche col cellulare, un cellularino piccolo, il computer.
Meno male.
Allora, col cellulare, se Ada manda il link, no? Su WhatsApp, basta cliccare.
Sì.
Aspetta, non si vede perché. Ecco, si vede. Questo è il WhatsApp di Ana. Io clicco questo.
Sì.
E mi si apre lo Zoom.
Che fa questo?
Bisogna installarlo lo Zoom sul cellulare, bisogna prima installarlo.
Lei ce l'ha, però non è arrivato il link. Allora prova a cliccare su Zoom a questo punto.
Se no anche con l'email, se ha l'email sul cellulare, clicca il link dell'email, è uguale, si apre Zoom comunque.
Io non ne ho mica capace. Come ho scattato il Zoom, adesso mi c'è andata 10 giorni per capire che qui c'è il microfono, che qui c'è il video, non li trovavo.
Clicca qui, è la stessa procedura.
Fabia, se devi andare vai.
Sono pronto a lei, ma trovo
la pronta. Sono tremendamente in ritardo. Perché i bambini che escono da scuola mica stanno ad aspettare lei, eh.
Allora aspetta, provo a chiudere il mio video. Okay. suo, vediamo, ha i fondi Luisa, vedi, e bisogna aspettare un pochino, no Ilda? Ilda, bisogna aspettare un pochino, no?
Sì, no, ma poco, eh?
No, no, ma deve solo attivare l'audio e il video, eh? Adesso gli mando l'invito così a prima.
Sì, allora, noi sentiamo dal telefonino...
Che diamo per favore?
Sì, ma me lo dici, però che domande sono?
Domanda con i viti, così è più semplice.
Ti arrivo quasi. Ma tanto altro avevamo chiesto, ah sì?
Comunque complimenti Ilda, bravissima per la spiegazione. Grazie.
Ah, per lì con l'email o con WhatsApp, chi ce l'ha ovviamente. È facile, si clicca, si apre Zoom. Poi volevo parlarti di Sabatini, Anna, dopo.
Ecco, aspetta un attimo. Allora, adesso noi riusciamo a vedere...
Guarda che ti vediamo e ti sentiamo, Pietro Paolo. Ti vediamo e ti sentiamo. Con l'iPhone di Luisa Maria Bona.
Ma io... Ah, sì. Adesso lo vedo...
Perfetto, sì.
Ecco, sì, siamo. Ecco, che cosa volevi?
Ecco, io vorrei avere il link di Anna.
No, il link l'ho mandato. Lo manda ogni volta, perché cambia tutte le volte che c'è un appuntamento. Esatto, no.
Cioè,
se ti è più comodo ti inserisco nel gruppo di WhatsApp, se hai WhatsApp.
Gratis, mi piace 40 minuti. Dopodiché invece loro per avere 2 ore e mezza pagano.
Domanda Ilda.
Dimmi.
Per scorrere con il telefonino le diverse immagini.
Aspetta che mi ricollego, perché prima ho ricevuto una telefonata e mi sono scollegata. Faccio un attimo, guarda. Mi sto collegando.
Ecco, hai visto?
Ok. Ecco qua. Connessione in corso. Allora, bisogna attivare, l'avete già fatto, il video e l'audio.
Sì.
No? E poi in basso c'è altro per chat, no? Partecipanti, puoi vedere e scorri a destra col dito verso destra e vedi tutti.
Esatto. Aspetta.
Certo, se ne vedono quattro alla volta.
Bisogna sempre, diciamo.
In fondo ci sono i puntini che sono le finestre, quindi ci sono 6 finestre, per cui 6 per 4, una ventina, ecco siamo.
Ecco, rimane sempre quello di chi parla. Io non le altre, okay.
Ecco.
Mistero.
Io adesso sono collegata con tutti e due, probabilmente si compare due cose lì.
Va benissimo, era un po' lento quello che a te interessava.
Va bene,
comunque è semplicissimo. Mi sentite bene?
Perché sì, sì, bene, bene.
Che parlo di qua e di là.
Ti sentiamo benissimo. Adesso hai 2 immagini, chiudi pure il telefonino.
Ok, sì.
Che altrimenti rimbomba.
Appunto. Allora lasciamo. Ok.
No, siamo di fronte e di profilo, pensa.
Sì,
e perché sto guardando? Sono uscita, scusate un attimo.
No.
No, sono uscita. No.
Sei sul telefonino e invece sul tablet sei più...
No, il tablet è fisso, adesso esco dal telefonino.
Ecco,
perché bisogna schiacciare, toccare in fondo e poi c'è l'ascia. Per uscire si fa con l'ascia.
Con l'IV. Per uscire...
Io sono senza piani.
Sì, bisogna toccare leggermente lo schermo e appaiono tutte le opzioni, e c'è l'ascia in alto a destra scritto in rosso. Io adesso lascio, vediamo che ho lasciato, lascia la riunione.
Allora, a beneficio di tutti coloro che usano il telefonino, siccome i comandi sono... Aspetta che lo chiudo perché altrimenti rimbomba. Aspetta che tolgo...
Bisogna sfiorare ogni tanto così compaiono i comandi perché poi vanno via.
E sì. Allora, a beneficio di chi usa il telefonino, l'avvio è lo stesso. Bisogna ovviamente avere Zoom scaricato sul telefonino. A questo punto Anna qualche ora prima o addirittura il giorno prima manda un invito e posta elettronica e
WhatsApp,
no, basta cliccare su uno dei due che sul telefonino compare il, ecco adesso io mi vedo in due versioni diverse perché sto usando il telefonino.
Infatti, come prima.
L'unica differenza è che i comandi sono cliccando in alto nella fascia nera del telefonino, compaiono i comandi. C'è scritto se uno vuole lasciare
computer,
in basso ci sono dei pallini. I pallini scorrendo semplicemente col dito, facendo così, inquadrano quattro persone per volta.
È vero, chi cerca
uno è sempre quello che parla.
Hanno 20 posti disponibili. No?
Quindi in realtà se io sto parlando compaio sempre un po' più grande e compaiono tre, quindi uno più tre per essere più precisi.
Perché credo che abbiano una capienza per 60 e quindi possono mettere una sedia figlia.
Esatto. Per parlare per lo speaker, voi sapete, io vi ho detto prima che col computer è sufficiente tenere cliccato la barra della tastiera, anche se siamo tutti ammutoliti da chi coordina la riunione. Se io voglio parlare, tengo cliccato la barra e riesco a inserirmi e a parlare, altrimenti è necessario togliere il comando del microfono a molto lento. Però se uno deve fare semplicemente una domanda 60, per dire, 60. Può toccare con il telefonino, deve, dove c'è scritto tap to speak, deve schiacciare lì ed è lo stesso tipo di comando. Quindi i comandi sono gli stessi, anche se sono messi in maniera diversa. Dico bene...
Io ad esempio che ho il telefono Redmi diverso, adesso ti ascoltavo, io ho tutto diverso, perché io in fondo, schiacciando, ho il comando invece. Chiudi audio, disattiva audio.
Sì, quello è Samsung, invece la...
Una Samsung, una Apple, uno
sui telefoni Xiaomi. E
neanche dire che
partecipanti, e poi dove ci sono i pallini invece mi dice chat, alza la mano, quindi e sono in basso. Quindi tutto quello che è vero per
certe parte di
telefoni non lo è per altri, però sono abbastanza intuitive. Tant'è vero che sono anche riuscita a mettere il nome, perché ho trovato anche la nomina e adesso mi sono chiamata Laura Bonisconi.
Brava.
A volte però cliccando sul telefonino ai bordi del telefonino o in alto in basso vengono fuori i comandi, compreso l'inversione. Vi faccio vedere.
Certo.
Questo, io ho invertito la ripresa, cioè sto inquadrando ecco, lo schermo in questo momento, no? Nel senso che i comandi sono gli stessi, sotto c'è il comando del microfono, lo stop video, lo share.
Arrivederci a tutti.
Ciao. Grazie Enrico.
A giovedì, ciao.
La condivisione dei contenuti, i partecipanti intesi come nomi e come funzionalità, diciamo, attive in quel momento, la possibilità.
Grazie, ciao Enrico, ciao.
No? Quindi, ecco, quindi voglio dire, ritornate. Ok, poi rimetto la ripresa normale. Ecco, ho reinvertito la ripresa, quindi la ripresa frontale o la ripresa diretta. Vedo Ilaria che sta salutando. No, clicca sul microfono per parlare. Ilaria, clicca sul microfono.
No, non ti sentiamo.
Clicca sul microfono.
No, finito di parlare. Mi sentite adesso?
Sì.
Adesso sì.
Allora, sì. Volevo chiedere una cosa, se è possibile adesso. Perché io non riuscivano a collegarmi, no? Mi sono collegata dopo, eccetera. All'inizio penso che avrete spiegato, se in due parole mi puoi dire perché non possiamo più riunirci lì nella sala di Via Dego, perché sono loro che non ci vogliono perché siamo pericolosi, un gruppo di anziani, o è troppo poco lo spazio, perché avete deciso di non farlo più di persona?
Allora, ci siamo riuniti lì martedì e abbiamo notato le seguenti cose. Primo, tutti quelli che entrano, ci deve essere una persona addetta a scannerizzare la temperatura. Questo è un fatto organizzativo che comporta però l'impegno di una persona. Secondo, siamo andati sotto, bisogna arieggiare, e perché non ci sono le finestre, ci sono due porte che danno nelle scale di sicurezza, e d'inverno, cioè con una temperatura da quello di oggi diventa un problema, diceva Carlo ieri, prendiamo la polmonite normale. Ecco, terzo, ci sono molte persone che non si fidano a venire. Allora abbiamo provato, no, questa soluzione, almeno per ora. Poi può darsi che nel frattempo nasca qualche soluzione alternativa che ci... Ecco, no, terzo, le sedie non sono già disposte, quindi diciamo messe, tutte le volte dobbiamo posizionare a un metro di distanza le sedie, quindi poi collegare con il computer, cioè, diventa veramente una situazione abbastanza disagevole, e soprattutto per le persone che non possono, non vogliono venire, parlo soprattutto della stagione autunnale, invernale, avere la possibilità di collegarsi anche da lontano, come ha fatto la nostra amica Laura oggi da San Paolo, cos'è?
Marmorito Passerano,
esatto, ma ci sono alcune persone che addirittura sono lontane da Torino, eccetera. È una possibilità. Nulla vieta che ecco, ci sia un minimo, come abbiamo fatto noi stamattina, un minimo di socializzazione, invitando le persone che non hanno disponibilità del computer o comunque di collegamento. È un modo di ritrovarci, un paio di persone, riducono comunque le possibilità di contatto.
Posso dire, domandare una cosa?
Sì.
Posso?
Sì, certo.
Sì. Allora, volevo, a proposito di questo, certo, allora tutto l'anno così, videoconferenza, non lo so, non potremmo domandare a qualche chiesa di vicino, Crocetta, Salesiani, Santa Teresina, se o nella stessa chiesa o in un salone che hanno a disposizione in cui si possono mettere le sedie a una debita distanza e trovarci lì, perché così allora abbiamo davanti quasi un anno in video solo così attraverso il computer. Non possiamo domandare.
Approvo, bravo Dario, perché io lo trovo che è una perdita enorme non trovarci più di persone, una perdita enorme. Io preferisco rischiare pure la malattia, ma vedere le persone, ritrovarmi, ecco, no? Sarei di quelle che ci tenevo proprio enormemente, quando ho visto che non era più possibile, è stata per me una delusione grandissima, cioè proprio sofferto, ecco. Anche se poi dipende anche dal fatto che non sono brava col cellulare eccetera, ma non è solo quello, quindi se si riuscisse, ma non lo so, forse in un'altra sede ci sono gli stessi problemi, cioè la persona che misura la febbre, forse di pulizie, non lo so, forse non sono superabili, se fosse possibile superarli anche in un'altra sede io sarei molto felice, non so.
Scusate, in via Dego potrebbe essere anche il problema del numero chiuso, nel senso che più di 30 posti
sì.
Non si, e allora man mano che la gente arriva, e poi come si fa? Si manda indietro?
Ma non si potrebbe
una prenotazione, ma diventa poi anche
è complicato.
Non si potrebbe fare come si era stato detto misto, cioè un luogo di presenza con le 30 persone e nello stesso tempo collegamento internet per quelli che sono lontani o non si sentono di venire o hanno paura di venire.
Che fanno adesso?
Dillo Pietro Paolo, è stata un'idea prima, però poi diventa laborioso, perché ieri ci abbiamo messo mezz'ora per collegare computer e tutto, poi la sala non insomma.
Ah, perché siamo del sotterraneo.
Ecco, no.
Alla Crocetta al mattino in chiesa non si può perché c'è la messa delle 10, che in genere tra l'altro è quella dei funerali e quindi finisce alle 11:30.
La sala la danno non prima delle 10 perché prima puliscono, perciò dopo andare bisogna collegare, mettere le sedie. Poi tra l'altro le sedie non sono di quella plastica facilmente pulibile, se vi ricordate sono di tessuto.
Sì, tessuto non si diverge.
Non è il massimo. Poi prima di andare via bisogna sanificare. Dunque sarebbe stato ideale poter fare il doppio movimento, però martedì abbiamo visto che era molto molto impegnativo. Devi avere una persona che registra le temperature e poi ci dovrebbe essere la prenotazione. Adesso per fare un esempio, martedì avevamo mandato una mail dicendo chi vuole partecipare me lo dica. Mi hanno risposto 15 persone. Se dovessero prenotare, non ci siamo. Che poi qualcuno mi ha risposto tipo stamattina. Non è che puoi stare all'ultimo secondo, no? Poi eccoci questo problema: se quando tu arrivi il termoscanner dice che hai una temperatura superiore, ti devono rimandare a casa. Non è neanche piacevole.
Quello è logico.
E poi soprattutto in questi mesi, vabbè adesso fa ancora caldo, ma in mesi invernali anche lo spostamento delle persone, io non lo so come si recano tutti in via Dego, ma
abbiamo sempre fatto
mezzi eccetera, diventa anche complicato.
Non so. Siamo sempre andati di persona, non so.
Non lo so.
L'anno scorso sì, adesso con i mezzi diventa anche più...
Ma il problema è anche di
pericoloso.
Scusate, volevo domandare anche una cosa a Pietro Paolo, no?
Sì.
Il martedì mattina ci si trova, c'è qualcuno lì in compagnia d'insieme in via Dego, no? E
sì.
Mi pare è stato detto che si potrebbe andare lì per portare dei soldi,
sì.
Sia dei 3 euro, sia eventualmente domando se si può portare martedì mattina un'offerta per il Brasile.
Assolutamente sì. Allora, solo per chiarire, qualcuno può dire, ma come mai il martedì possiamo andare in biblioteca? Teniamo presente che andare e fare appunto l'offerta piuttosto che l'iscrizione dura 5 minuti, no? Fare 2 ore di conferenza senza poter rientrare,
sì, certo, certo.
E con tutte le incontri, con magari 40 persone disposte, è molto impegnativo, certo, certo. Molto diverso. Allora, ma
il martedì alle 10 si può andare?
Dalle 10 alle 12 senz'altro.
Dalle 10 alle 12 non ci sono problemi, perché appunto la permanenza è di qualche minuto.
Sì, qualche minuto.
E quindi non ci sono problemi.
Mi sembra che sia importante anche alla luce di quello che ci ha detto Carlo, certo. della situazione in Brasile.
E certo, mentre i problemi ci sono per quanto riguarda le conferenze. Allora,
scusa, solo per finire il discorso, se uno vuole fare anche il versamento col bonifico, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, senza venire, può farlo lo stesso. Se viene in sede e mi versa i contanti, io gli do una ricevuta e non c'è problema, poi lo verso io sul conto. Ma se volete fare il bonifico direttamente alla compagnia, e poi li versiamo.
Il problema è che per alcuni andare in banca deve prenotare, cioè
no, beh, pensavo una cosa fai, ecco.
Stare in via Deco e fare quello che è necessario fare, in quei minuti non si chiude, voglio dire.
No, stiamo con la mascherina, siamo tutti, abbiamo il gel.
Esatto. No, in via Deco non ci sono problemi per il martedì. Mentre invece per il giovedì abbiamo cercato di analizzare tutte le possibili soluzioni, compreso sopra. Il problema è che devi distanziare, ci deve essere un responsabile che va a misurare e mettere...
Non ci mettiamo una sedia, sì, una sedia, no. Non si misura niente.
No,
io propongo di cercare ancora una soluzione per farlo in presenza. È veramente un altro discorso e ne abbiamo proprio moralmente bisogno tutti. Quando non l'abbiamo avuto c'è stata una mancanza enorme. Questa soluzione supplisce, ma non sostituisce. L'essere di presenza è veramente una cosa diversa. Allora, se il salone è grande, non c'è bisogno di spostare le sedie, non abbiamo 2 anni, ci sediamo una sedia sì, una sedia no, non ci mettiamo uno appiccicato all'altro, ma è fattibile.
Quando noi arriviamo le sedie non ci sono, sono tutte accatastate, sono dunque da piazzare.
Qualcuno di noi si renderà disponibile per arrivare prima e cominciare a mettere giù le sedie. Io mi propongo per farlo, lo posso fare, anche altre 2 persone lo possono fare.
E lo può fare ognuno.
E uno di noi misura la temperatura, non succede niente.
Carlo, cosa dici per la crocetta nel salone?
Ma allora, la chiesa avevo detto no perché c'è la messa. Il problema, ecco, sarebbe chiedere a Monsignor Fiandino se o nel salone alto, quello del secondo piano, o nel salone teatro, ma probabilmente vedo che tutti gli incontri li fanno nel salone alto perché ha sedie di plastica. E io sono stato a questo corso di informatica per catechisti, la cosa funzionava così. Ciascuno prendeva la sedia, si metteva molto lontano dagli altri da solo e poi in un tavolone c'erano dei grossi rotoloni di carta e 3, 4, 5 spray di disinfettante. Ciascuno disinfettava prima e puliva con la carta, disinfettava dopo e ripuliva con la carta. Sarebbe da vedere A se Fiandino ce lo dà, B se non ha già altre cose, altre iniziative il giovedì mattina. Ecco.
Bravo, così va bene.
Perché sotto, adesso se non ricordo male, mi sembra che le sedie del salone teatro anche lì siano di tessuto, quindi forse ci sarebbe più difficoltà. Sopra invece sono di plastica. Il salone è molto grande, è molto grande, e lì fanno gli incontri. Per adesso anche loro fanno gli incontri solo degli animatori, dei catechisti, eccetera, e si preparano per esempio a fare catechismo essenzialmente online con i bambini, dicendo, le catechiste presenti, che ci riuscivano perché tutti i bambini si connettevano bene, eccetera, eccetera. Io non so, forse l'esperienza di una parrocchia ricca dove ci sono i genitori che stanno dietro ai bambini, eccetera. Le altre esperienze che ho tramite Fabia dei poveri del centro d'ascolto è che i bambini non hanno potuto seguire la scuola perché o non hanno il computer o ricevevano tutte le informazioni e le lezioni su dei microtelefonini, dove ho visto anch'io non ci capivo niente. Una bambina congolese che stiamo seguendo di 6 anni, che è arrivata dal Congo e che parla quasi solo inglese, ci mandava questi elaborati dell'insegnante a cui lei avrebbe dovuto rispondere, e io telefonino per telefonino non riuscivo materialmente a leggerli, per cui anche lì è stata trovata poi una soluzione di persona, nel senso che hanno trovato alla Crocetta un insegnante di inglese, una studentessa, una scout, che una volta alla settimana si pigliava in un salone enorme, uno da una parte, uno dall'altra, questa bambina, per fargli vaghe ripetizioni di prima elementare, ecco, così, ma al di fuori del curriculum scolastico, perché su un telefonino piccolo noi non capivamo niente. Quindi i poveri da questa cosa, poveri in tutti i sensi, sapete che è uscito il mio libro sulla vecchiaia, lo potete ordinare nelle librerie online, Invecchiare secondo Dio, tutto va in beneficio per il Brasile, e ho citato l'articolo stupendo di Dario Itana, che è un capolavoro sull'emarginazione informatica dell'anziano. No, è vero, hai una lucidità di analisi che è meravigliosa, in cui si crea una nuova forma di emarginazione degli anziani, a partire da me, proprio sulla base di un linguaggio informatico che noi non abbiamo, nonostante la buona volontà. Cioè, io mi ci sono messo 1000 volte a cercare di migliorare le mie conoscenze, ma non riesco.
Possiamo provare a chiedere alla Crocetta, allora?
Si potrebbe provare.
Proviamo. Io sarei molto felice se si trovasse anche lì in Crocetta la possibilità di riunirci.
Prego a coloro che sarebbero felici, io sarei felice. Anche Luisa Console sarebbe felice. Chi ci può andare?
Allora, prima vediamo se l'associazione accetta questa soluzione. Se il direttivo dell'associazione l'accetta, io mi rendo disponibile ad andare, che ne so, con Pietro Paolo, chiedere un appuntamento a Fiandino e esporgli il caso.
Sì.
Allora rimaniamo d'accordo che ci sentiamo in settimana, ci telefoniamo.
Cioè, il direttivo della Compagnia dei Medici Insieme decida se questa può essere una strada. Se
il direttivo